Parco Natura Viva. Una sorpresa d'altri tempi. Puntata numero 8 di Guia Risari. Gustavo adorava le sorprese. Parte del suo amore per la natura e le esplorazioni derivava proprio da questo. Non c'era niente di scontato. Anche se ci si preparava bene, c'era sempre qualcosa di inatteso, qualcosa che stupiva. D'altro canto, Gustavo trovava la sua routine di postino rassicurante. Gli avvenimenti che si ripetevano sempre uguali lo calmavano e gli lasciavano tutto l'agio di pensare alle avventure più spericolate. Poteva sembrare una contraddizione, ma era così. Gustavo amava le sorprese, ma le sorprese prolungate lo sfinivano. La curiosità non gli lasciava tregua e lo tormentava come una zanzara impazzita, con punture sempre più fastidiose. Ora Marta, la keeper del Parco Natura Viva, che gli aveva consegnato un pass per meriti scientifici, coraggio esplorativo e simpatia, lo aveva convocato per quella domenica. Aveva detto, ma non aveva voluto aggiungere nulla. Una vera crudeltà. Gustavo aveva passato una settimana d'inferno. Cos'era mai quella sorpresa? Doveva prepararsi ad affrontare un pericolo o lasciarsi sorprendere in tutta tranquillità? Si fidava di Marta, ma a volte lei era un po' troppo temeraria, un po' scavezzacollo. Gustavo consegnava una lettera e rimuginava a quell'affare. Ma cosa sarà mai poi? Si preparava due uova al tegamino e mugnava. Se solo avessi un indizio! Sfogliava distrattamente il catalogo dell'esploratore moderno e protestava. Non si può lasciare una persona in balia di questi dubbi! Così, afflitto dall'incertezza e dalla curiosità, la notte non riusciva a dormire. E quando arrivò la famosa domenica della sorpresa, era uno straccio. Bianco in faccia, con le occhiaie blu, i capelli tutti arruffati e le reazioni rallentate. Faticò persino a ritrovare i suoi vestiti da esploratore, giacca e pantaloni color khaki, e mise il cappello di cuoio stropicciato al contrario. Arrivò al parco in uno stato di dormiveglia. Era come galleggiare tra sogno e realtà e avere dell'ovatta sugli occhi e nelle orecchie. Incontrò Marta che lo aspettava all'ingresso del parco con una macchinina elettrica.
«Come sta, caro Gustavo?»
lo fissò con curiosità.
«Qualcosa non va?»
«No, non mi pare», rispose lui sforzandosi di apparire lucido e attento.
«Ah, forse è solo il cappello. È un po' storto».
Gustavo lo afferrò e lo rimise dritto. «Sì, ogni tanto lo porto così». Marta lo guardò dubbiosa.
«Forza! Salga che la porto alla sua sorpresa!»
«Finalmente!» sospirò lui. «Non vedo l'ora!» Marta guidava con molta abilità la macchinina elettrica attraverso i sentieri del parco. Era una corsa piacevolissima e Gustavo si rilassò immediatamente. Un venticello tiepido gli accarezzava le guance e gli mormorava dolci parole di conforto. Lui chiuse gli occhi per godersi meglio la gita. La macchinina di Marta, nel frattempo, attraversò la parte dedicata agli animali asiatici e americani e imboccò una strada leggermente in salita. Marta sorrideva, pregustando le reazioni di Gustavo, però teneva gli occhi fissi sulla strada per evitare incidenti. C'erano tanti bambini e famiglie quel giorno al parco e anche qualche scoiattolo che si slanciava sulla strada per recuperare qualcosa da mangiare. Marta rallentò e il basso ronzio della macchinina cullò Gustavo e lo fece sprofondare nel sonno. Era in una specie di nido presidiato da grandi api che gli offrivano miele e pappa reale. La macchinina, superata la salita, prese un'andatura che conciliò ancora di più il sonno di Gustavo. Marta intanto parlava delle tappe dell'evoluzione della vita sulla Terra a partire dall'acqua.
«La Terra ha più o meno 5 miliardi di anni e i primi organismi viventi comparvero circa 3 miliardi e mezzo di anni fa, in acqua. poi cominciarono a spostarsi sulla Terra. Erano invertebrati con una corazza esterna, come questo.
Marta indicava un millepiedi gigante di quasi 2 metri con la corazza attraversata da piccoli fori nel corpo.
Era da quelli che respirava. Si chiamava Artopleura ed è stato uno dei più grandi invertebrati mai apparsi sulla Terra. Ai suoi tempi l'aria era molto più ricca d'ossigeno.
Gustavo aprì gli occhi e annuì. Sognò che nel suo nido di api fosse entrato un enorme millepiedi corazzato che stava divorando tutto il miele. Gustavo gli balzò sul dorso e il millepiedi si imbizzarrì come un cavallo, lanciando versi striduli. La rassicurante voce di Marta riprese a spiegare che la vita si spostò dall'acqua alla terra. I pesci pian piano diventarono anfibi, le branchie furono sostituite dai polmoni e le pinne si trasformarono in appendici per camminare. Uno dei primi anfibi si chiamava Ittiostega. Aveva una colonna vertebrale molto rigida e quindi non era molto agile, ma in acqua la sua coda funzionava benissimo.
«Lo vede?»
domandò Marta.
«Assomiglia a una grossa salamandra. Deve essere lungo almeno 1,5 metri».
Gustavo mormorò un «sì», strozzato, e si vide in acqua, attaccato alla coda della salamandra che nuotava tra pesci spaventosi a una velocità impressionante. Intanto Marta spiegava che gli anfibi erano stati il principale gruppo di animali per milioni di anni. Alcuni erano grandi come coccodrilli, altri più piccoli.
Un anfibio molto carino era il diplocaulo.
Con uno sforzo immenso, Gustavo aprì tutti e due gli occhi. Vide una lucertolona di 1 metro con piccole zampe, lunga coda e la testa a forma di boomerang. «Bello!» commentò. Marta rimise in moto l'auto elettrica. Intanto parlava. Dopo gli anfibi furono i rettili a dominare, intorno a 320 milioni di anni fa. Gustavo sognava cose sempre più assurde, lucertoloni con vele sulla schiena ed erbivori con l'aspetto di orsetti preistorici che ballavano con dei topini, finché una zampa rugosa e gigantesca si abbatteva sul terreno e tutti fuggivano strillando. Marta fece avanzare la macchinina di qualche metro e continuò a parlare dei dinosauri. Erano apparsi 230 milioni di anni fa e avevano dominato la Terra per quasi 150 milioni di anni. Sembravano rettili, ma erano animali terrestri che camminavano con la coda sollevata da terra. Avevano le zampe anteriori corte. Quelle posteriori invece erano muscolose e dritte sotto il corpo. All'inizio erano piccoli, poi, a partire dal Giurassico, comparvero le specie più gigantesche.
«Le vuole vedere?»
Marta interpretò il silenzio di Gustavo come un entusiastico sì. Lo spiava con la coda dell'occhio. Non l'aveva mai visto così tranquillo.
«Tra i dinosauri erbivori ci sono il camptosauro, lo stegosauro, l'iguanodonte, il triceratopo. E a dirla tutta, quest'ultimo è proprio il mio preferito. Bello, vero?»
Gustavo si raddrizzò ed esclamò «Sì!» Ma il velo che aveva sugli occhi diventò subito nero.
«Tra i carnivori, ecco il celofisio, che era un piccolo dinosauro. Poi c'è l'Eurobrontes, il Daspletosauro e il Tirannosauro. Di tutti, però, il più terribile è lo Spinosauro, il più grande predatore terrestre di tutti i tempi».
Marta fermò la macchina. Gustavo si svegliò di colpo e vide in lontananza un animale gigantesco, con il muso da coccodrillo, i denti conici, le zampe artigliate. Lanciò un urlo e capì subito che quell'animale aveva fame e li avrebbe presto raggiunti. Con un balzo spostò Marta di peso e la mise al sicuro dietro, poi prese il volante. Ma come diavolo funzionava quella macchinetta? Troppi pulsanti! Ecco, l'auto elettrica partì a razzo e Gustavo vide che oltre allo spinosauro c'erano altri mostri preistorici che li inseguivano, rettili che somigliavano al mostro di Loch Ness, pterosauri e altre creature alate e minacciose. Marta urlava, evidentemente di terrore. La macchinina superò una specie di enorme rinoceronte.
Si fermi! Non ci farà nulla! È erbivoro!
Ma Gustavo non era così sicuro. Poco più avanti, inoltre, c'era una minacciosa tigre dai denti a sciabola pronta a spiccare il balzo. Gustavo sterzò, rischiando di finire in un fossato. Ma era un pilota provetto e rimise la macchinina in pista. Davanti a loro c'erano due creature impressionanti. Un cervo gigante con un palco di corna grande 4 metri e uno struzzo alto 3 metri. Gustavo si ricordò del terribile casuario e quasi sbandò per il terrore. «Passa via, bestiaccia!» urlò.
«E piornite!»
lo corresse Marta.
«Uccello elefante si è estinto nel 1600!»
«Estinto? Non vorrà dirmi che siamo tornati nel passato!» disse Gustavo allarmato. Marta scoppiò a ridere. Forse il terrore le stava dando alla testa. Ad alcuni succedeva. Certo, erano nel passato. Gustavo riconobbe il dodo e la tigre della Tasmania. Se ne stavano lì, fissi, a osservarlo, stranamente immobili, come se non valesse la pena muoversi. Rallentò e trovò il coraggio di avvicinarsi. Marta lo incoraggiava. In effetti, non solo non mordevano, ma non respiravano, non spostavano lo sguardo. Erano statue.
Ma sono finti,
protestò Gustavo. Oppure sono animali pietrificati.
Ma dove siamo? Dove mi ha portato?
Marta scese dalla macchinetta e gli si avvicinò.
Si ricorda? Gliene avevo parlato la prima volta che ci siamo incontrati. Qui si può ripercorrere l'evoluzione della vita sulla Terra grazie a sculture di animali preistorici oppure osservare animali recentemente estinti come il dodo. Hanno appena finito di restaurare la scultura dello spinosauro. Ha visto, no? Che colori precisi! Sembra vivo! Era questa la mia sorpresa.
Gustavo nascose la faccia fra le mani e poi esclamò: «Ma certo! Per chi mi prende? Sapevo benissimo dove eravamo. Le ho fatto un bello scherzo, ecco tutto, e lei c'è cascata!» Marta spalancò gli occhi.
«Ma lei è un attore bravissimo! Mai sentito tale realismo!»
Lui si sforzò di considerare la cosa come un complimento. Ora che sapeva che i suoi inseguitori erano sculture e aveva capito cos'era la sorpresa di Marta, si sentiva più rilassato.
«E se andassimo a festeggiare?»
propose di slancio.
«Che cosa?»
chiese Marta.
«Ma non so, lo scampato pericolo?»
Rise. «Confesso che vedendo tutti questi animali del passato mi è venuta una gran fame».
«Una fame preistorica?»
chiese lei. Gustavo pensò alle fauci dello spinosauro e deglutì a fatica.
«Proprio così, Marta, proprio così!»
Marta si rimise al volante della macchinina elettrica e Gustavo si accomodò al suo fianco. Si sentiva rilassato e al sicuro. Sorrise e le appoggiò la testa sulla spalla.